noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in questa nuova puntata del programma ormai storico, diciamo, perché sono ormai 4 anni, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, ringrazio Paolo Merlo che ha iniziato questa avventura con me, ringrazio Fernanda Cherubini che ancora mi accompagna e devo ringraziare anche Andrea Capecchi che mi assiste sempre dall'altra parte del vetro. Ma oggi voglio ringraziare anche due graditissimi ospiti che mi onorano anche della loro amicizia, che condividono con me una grande passione. Voi sapete qual è la mia grande passione, è la musica. Ho con me il presidente della Filarmonica Cortonese, Fabrizio Torelli. Ciao Fabrizio.
Ciao Romano, buonasera a tutti.
E Osvaldo Lorenzini, che non si può dire che abbia una carica ufficiale, e ce l'ha perché fa parte del consiglio di amministrazione, ma io lo definirei una pietra miliare della banda cortonese. Osvaldo, dico bene?
Penso che sia la verità, grazie e buonasera a tutti.
E quindi avete già capito che parleremo di musica, ne approfitteremo per parlare anche di Sanremo, perché si avvicina la settimana clou della musica leggera italiana, con tante polemiche che sono state aperte un po', diciamolo, anche per colpa del presentatore che insomma nella prima conferenza stampa ha gestito un po' così la situazione. Poi giustamente ne hanno fatto però anche una gag che ha attirato tanta attenzione, ma parleremo anche di musica per banda, musica che ha accompagnato la storia dei nostri nonni, dei nostri avi, perché la banda, ricordiamocelo, era il gruppo musicale che veicolava la grande musica nei piccoli paesi, no Osvaldo?
Ed è la verità. Era l'unico, si può dire che era l'unica fonte di divertimento di noi ragazzi di allora.
Quando non potevano permettersi, tra l'altro non c'erano i mezzi di informazione, televisione, niente, ma non potevano permettersi, e qui a Cortona non credo ce ne fossero tanti che si potevano permettere i grandi concerti di musica sinfonica, però la banda veicolava, no? Le grandi arie, le grandi operette, musiche, le grandi operette, tutte cose di cui parleremo. Ma io direi subito di aprire la playlist che io ho preparato per questa serata, e la apriremo con un brano che noi conosciamo molto bene, noi bandisti, presidente, perché no, la Fedelissima, quando sentiamo queste note, anche se non so se voi avete fatto i carabinieri, tu ce l'hai la faccia da carabiniere un pochino?
Da carabiniere no, da componente dell'esercito sì, da carabiniere no.
Ecco, però la Fedelissima fa scattare in piedi subito, no? È un brano molto bello che noi Osvaldo abbiamo suonato tante volte.
Tante volte sì, addirittura anche io sono andato nella banda dell'esercito,
quindi
ti do un aneddoto, che la banda dell'esercito con la banda dei carabinieri non sono mai andate tanto d'accordo.
Perché?
È una cosa da generare.
Perché due,
perfetto,
due armi diverse.
Perfetto, due armi diverse, due direzioni diverse, e questa Fedelissima, il direttore allora Maggiore Lacerenza, quando c'ero io, quando veniva fuori questa canzone, diciamo, la eliminava subito dal repertorio.
Ah, ma senti anche l'interno delle forze dell'ordine, Andrea, hai capito?
75.
Hai capito? E questo brano invece è stato scritto nel 1929 dal maestro Luigi Cirenei, che fu anche il primo direttore della banda musicale dell'Armata dei Carabinieri. Quindi signori miei, anche voi che siete all'ascolto, alzatevi un attimo, mettetevi sull'attenti, perché ascoltiamo la Fedelissima.
Thank you.
Allora, noi abbiamo detto che parleremo di banda, ma diciamo che una definizione più corretta delle associazioni che poi esprimono nelle città, nei paesi, il gruppo bandistico sono le filarmoniche, che, Presidente, sono associazioni un po' complesse, no? Quindi c'è un consiglio d'amministrazione, come funziona?
La filarmonica è, diciamo così, un'associazione un po' complessa. È composta da tante anime, da tante organizzazioni interne, ha bisogno di una struttura interna soprattutto per portare avanti la propria attività. Devo dire una cosa, io sono diventato presidente della Filarmonica Cortonese pur non essendo un musicante, come si dice, quindi non conoscendo la musica, perché sono entrato in filarmonica, nell'ambiente della filarmonica, proprio portato da mio figlio, che è entrato in filarmonica nel lontano ormai 2005. E da allora poi, quando il presidente precedente Vincenzo Lucente ha voluto smettere di fare questa tipo di attività, mi sono ritrovato come presidente. Devo dire che sono ormai 15 anni che svolgo questa attività con tanto sacrificio e tanta volontà, però dopo tutto questo sacrificio poi alla fine porta a grandi soddisfazioni. La filarmonica è un'organizzazione abbastanza complessa. La filarmonica, facciamo un po' di storia indietro in quella che è la storia della formazione delle filarmoniche, della tradizione delle filarmoniche in Italia. Le filarmoniche in Italia sono diventate filarmoniche, strutture vere e proprie, e strutture di musicisti civili, fra virgolette, dopo l'unità d'Italia, perché sono nate soprattutto con lo smantellamento, allora, dopo l'unità d'Italia, delle varie bande, delle varie eserciti che componevano, e poi delle varie strutture dell'esercito che componevano in quegli anni, dopo l'unità d'Italia, le varie anime dell'esercito. In particolare la Filarmonica di Cortona, io ho scavato un po' indietro nella storia, è partita dalla Costituzione dal 1873, quindi pensate, ormai sono circa più di 140 anni che questa associazione è in vita. Nel 1873 si è avuto il primo passaggio dall'esercito, dall'allora Guardia Nazionale di Cortona, che faceva parte dell'esercito, e è stata costituita la Società Filarmonica Cortonese con delibera del Consiglio Comunale del 1 gennaio 1877. Quindi pensate, ormai questa tradizione popolare.
Credo che qui in Cortona sia una delle associazioni più antiche, più gloriose, no?
Assolutamente, penso assolutamente sì, perché ripeto, 1 gennaio 1877.
Noi nel 1977, Osvaldo, c'eravamo per il centenario,
no? Penso proprio di sì.
E ti ricordi che cosa abbiamo fatto? Io mica me lo ricordo.
Impossibile ricordarsi di tutto. Io sono entrato in banda nel 62, immagina di tutto.
Quindi 1977, però abbiamo celebrato, mi ricordo ci fu una medaglia,
sì,
insomma ci furono,
sì, però io non mi ricordo proprio.
Però ci furono delle manifestazioni importanti, perché sì, insomma, in una città come Cortona, come dicevamo prima, in tutti i paesi, in tutte le città, nella città di Cortona, che ha sempre avuto nella musica, no, una certa vocazione.
Sì, io non mi ricordo solamente di un'uscita a Firenze. Io penso che sia proprio in questa occasione qui. Io avevo proprio pochi anni, proprio piccolo. Penso che sia una di queste, però proprio sinceramente che tipo di manifestazione è stata fatta qui in Cortona proprio non me lo ricordo.
Quindi tu, Osvaldo, quanti maestri di banda hai?
Non moltissimi.
Incrociato.
A parte, diciamo, c'è stato, a parte, io sono nato con il maestro Di Matteo.
Ecco.
Devo essere grato a lui.
Antonio
Di Matteo in tutto. Mi ha portato dalle stelle alle stalle, come si dice, perché io ho fatto tutto con lui nelle varie bande, che anche lui, anche fuori di Cortona, ovunque sono andato con lui.
Poi dopo
ci sono stati dei maestri, diciamo, intermedi, tipo, ti posso fare qualche nome, Paolo Perugini,
forse Simone Perugini,
scusa, Simone Perugini figlio. Poi c'è stato, insomma,
Garzi,
poi c'è stato anche il maestro, per poco tempo, anche il maestro attuale della banda di Farneta, per proprio poco
però
tempo.
Però diciamo che il maestro vero e proprio, sì, dopo Di Matteo, è quello attuale.
È quello attuale, che è Luca Rotelli.
Luca Rotelli, che poi sentiremo in una brevissima intervista telefonica. Quindi, Presidente, la banda cittadina, in quali momenti particolari dell'anno interviene?
Ma la banda cittadina interviene come banda in varie occasioni, a partire dalla Via Crucis del Venerdì Santo, alle manifestazioni civili del 25 aprile, del 1 maggio, il 4 novembre per l'Unità d'Italia, e poi dopo si trasforma in filarmonica, quindi svolge la sua attività musicale da fermo, come dicono i musicanti, facendo dei concerti all'interno o del teatro o all'interno della piazza Luca Signorelli.
Ecco, poi lo chiederemo anche al maestro, naturalmente, ma tra la banda filarmonica che si esibisce da fermo e la banda che sfila per le strade, c'è una differenza anche di componenti, di composizione?
C'è una differenza di composizione di alcuni strumenti, c'è una differenza di composizione anche ovviamente dei brani musicali, perché sono dei brani musicali che sono ovviamente fatti e strutturati musicalmente per la marcia, e quindi come banda, quindi per lo scorrimento e quindi per la marcia vera e propria, e invece i brani che vengono effettuati come filarmonica sono dei brani, diciamo così, orchestrali, tra virgolette, e quindi devono essere comunque fatti da fermo tutti insieme, con una certa struttura anche all'interno.
E quindi, Osvaldo, si aggiungono anche degli strumenti quando si
quasi sempre sì, perché un conto è la sfilata per le varie manifestazioni, e un conto quando ci sono i concerti si aggiungono anche degli altri strumenti, sicuramente.
Riguarda l'accompagnamento,
sì,
e la sezione ritmica, diciamo.
Assolutamente sì, poi ci sono tante, in base al repertorio che il maestro decide di volta in volta, ci sono degli strumenti che possono essere aggiunti al nostro, diciamo, organico. Nostro organico.
Ecco, quindi tu, Presidente, dicevi che sei entrato a far parte della banda grazie al fatto che tuo figlio è entrato nella filarmonica, però evidentemente, se non altro a livello familiare, una passione per la musica?
No, diciamo a livello proprio mio, della mia famiglia, tra virgolette, non c'era una tradizione musicale. A me da bambino è sempre piaciuta tantissimo la musica. Purtroppo, tra virgolette, ho vissuto in una realtà nella quale praticamente l'unica attività di insegnamento musicale era il pianoforte. E quindi non c'erano strutture di insegnamento di strumenti a fiato dove ho vissuto io da bambino, per cui non ho portato avanti questa mia passione. Poi con la crescita di Lorenzo, mio figlio, e con la sua voglia di suonare, voglia che fra l'altro deriva un po' dalla parte di mia moglie, della sua madre, perché comunque il suo nonno era il direttore della banda di Farneta.
Uh-huh.
E quindi praticamente negli anni subito post guerra, praticamente lui suonava il clarinetto e insegnava musica, quindi sicuramente ha preso da suo nonno. Quindi quando ho cominciato a guardare lo strumento in casa, ho cominciato a vedere la mia passione per la musica, ha deciso di iniziare questo percorso musicale.
E io credo che soprattutto nella musica sia molto importante il, come dire, da parte di un genitore che in un modo o nell'altro veicola, no, la passione per la musica, magari semplicemente perché canta, magari semplicemente perché, ricordo per esempio, il mio babbo non suonava niente, mi diceva che da ragazzo aveva suonato la chitarra, ma poi una volta gliela misi in mano, ci credo poco che lui abbia preso la chitarra in mano, però per esempio la domenica, quando si rilassava, suonava l'armonica bocca. Io ero piccolino, in casa sentivo mio babbo pipì, 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 che suonava l'armonica bocca, e già quello credo che sia, no, Osvaldo? Poi
sì,
nella tua famiglia il veicolare,
sì,
da una generazione all'altra,
no,
direi che è storia.
Ti posso fare l'esempio della mia famiglia: sono stati tutti in banda, dall'A alla Z, dai miei zii, ai miei nonni, al mio padre, attualmente anche la mia nipote, che anche lei aveva 7 anni quando è entrata a far parte della filarmonica. E praticamente io sono nato in una famiglia di musicanti bandistici. Vengo anche da Ginevra, anche per esempio c'è un mio zio che era un bravissimo cornettista, che ti posso fare anche il nome, che era l'Alunni. Lui è stato veramente un genio della tromba fino a una certa età, poi dopo ha smesso perché lui diceva sempre che, e così dico io la stessa cosa, ha preferito smettere quando era all'apice della sua maturità bandistica e musicale. Non ha più ripreso la tromba in mano, perché diceva che lui si dovevano ricordare di lui quando era.
Però questo è coraggioso, no?
Sì.
Chissà se io ce la farò a fare una cosa del genere.
Io ci penso tante volte, perché penso che oramai.
Però trovare il momento, no? Il punto di non ritorno, sì. È difficile, perché dispiace, no? Una vita. Perché a un certo punto fa parte della vita di una persona.
No? Tutta la nostra vita. Io avevo 7 anni.
Io 8, e quindi
mi ricordo benissimo.
Senti, Osvaldo, allora io adesso ti dedico il prossimo pezzo.
Grazie.
Perché poi dopo tu ci dirai qualcosa, perché hai diversi aneddoti con questo grande artista che ha avuto veramente tanto tanto successo. Sto parlando di Nini Rosso.
Sì.
Nini Rosso, ascolteremo la ballata della tromba. Questo grande musicista, che è stato attore, cantante, soprattutto trombettista naturalmente, si chiamava in realtà Celeste Raffaele Rosso, di San Michele Mondovì, del 1926. Lui è stato jazzista, è stato, insomma, ha attraversato un po' tutti i generi musicali, e noi lo ricordiamo con questo bellissimo e struggente brano, La ballata della tromba.
Ricordo il suono di una tromba in quel cortile senza sole, e suonava, tu piangevi. Triste di una tromba, per un addio senza parole, e suonava, ti perdevo.
una bellissima, bellissima melodia, veramente una bella canzone. Tra l'altro era anche un buon cantante, una bella voce. E tu l'hai conosciuto, Osvaldo?
Io l'ho conosciuto benissimo, in occasione della seconda volta che lui è venuto a Cortona a fare
il veglione,
l'ultimo di Carnevale. E io ero con il consiglio dei terzieri, volevamo far ritornare Nino Rosso, era impossibile perché lui era già qualche anno che era in Giappone, e io per varie amicizie che avevo, che mi erano rimaste dalla banda dell'esercito, sono riuscito a trovare il nome della figlia che abitava allora in via Medaglia d'Oro a Roma. Ho parlato con la figlia e lei, dopo un po' di titubanza, mi ha dato il numero di telefono per chiamarlo in Giappone. Quando io ho chiamato...
Non c'erano i cellulari, vero?
No, assolutamente, dalla cabina del telefono, anzi sono andato dalla pasticceria Banchelli, che c'erano le cabine, certo, quelle, ecco. E sono riuscito a parlare con lui. Quando io gli dissi, che gli spiegai tutta la situazione, che anche io sono una tromba, eccetera, eccetera, quando gli dissi che mi sarebbe piaciuto che lui venisse a suonare questo veglione, e mi disse: dimmi il giorno, che io quel giorno sono a Cortona.
Quindi aveva legato molto bene via Cortona.
Assolutamente sì, lui, ti dirò, era già malato, sì, in questo periodo, anche malato un po' di depressione, perché in Italia l'avevano un pochettino...
Sì, perché suonava troppo bene, faceva canzoni troppo bene,
perfetto,
quindi normalmente...
L'avevano un po'... e lui in Giappone era un dio, veramente nel vero senso della parola, tant'è vero che una cosa molto simpatica potrebbe essere venuto qui. Lui non ha voluto niente, è venuto gratis. Abbiamo pagato 800.000 lire, ti dico, perché sono io quello che gli ho dato i soldi, solo per le spese dei tre musicisti che sono venuti con lui. Lui ha voluto, ti dico quello che ha voluto: un fiasco di vino, una bottiglia di whisky e una bistecca alla loggetta.
Però era un buon bevitore,
quello sì.
Quello sì, eh?
Sì.
Grazie, Osvaldo, di questo bellissimo aneddoto, di questo ricordo che ci rimanda a tempi addietro, ma che sicuramente erano molto molto belli.
Ti posso dire, scusa un attimo se ti disturbo, che io suono attualmente con il bocchino della sua tromba. Lui mi ha regalato il suo bocchino.
Ah, quindi questo è una specie di eredità.
Sì,
ma è per questo che suoni bene?
No, questo no? non penso, però è un onore suonare con una...
certo, quindi un bellissimo ricordo, un bellissimo aneddoto. Allora, io ho in linea un appuntamento ormai fisso della nostra trasmissione settimanale, l'appuntamento con Stefano Steve Bertini. Ciao Steve.
Ciao Romano, ben trovato.
Hai sentito?
Studio, sì,
grazie, sì. Oggi parliamo di musica.
Sì, di chi parlavate per curiosità? Perché sentivo
stavamo parlando di Nini Rosso, non so se
ecco, perché sai, anche io ho un aneddoto su Nini Rosso, perché quando fece, te lo racconto molto brevemente, quando fece il veglione, di cui parlava il vostro ospite, alla fine del veglione mio padre ebbe l'onore e il piacere di accompagnarlo alla stazione di Telontola, che doveva riprendere il treno, e lui gli fece un autografo per ringraziarlo.
Il primo veglione, perché il secondo l'ho accompagnato io alla macchina.
Ecco.
Sì, perché c'è stato due.
Quindi.
Ragazzi, poi dite che la radio ha scoperto i due autisti di Nino Rosso.
Hai visto?
Il signor Bertini e il signor Lorenzini. Ragazzi, noi facciamo scoop
storici.
Sì, il primo veglione sicuramente.
Quindi il primo veglione, il secondo veglione, grande, grande, grande. Allora, grazie anche a te, Steve, di questo. Ricordo di questo ricordo, insomma, che ci ha parlato del tuo babbo. Saluta il tuo babbo,
certo, grazie Romano,
dalle onde di Radio Incontri. Allora Steve, ieri è andata, diciamo, benino,
ma poteva andare meglio. Allora, dunque, brevemente, intanto dico, c'è stato il cambio di allenatore. In settimana è saltato il vecchio mister Andrea Laurenzi, al suo posto è arrivato Giulio Peruzzi. Giulio Peruzzi è un allenatore esperto che ha allenato anche altre squadre della provincia come l'Olympique Sansovino, il Lucignano, la Castiglionese, e in passato nel 2008 mi pare all'inizio era stato il vice allenatore nel Crotone in Serie C, quindi insomma un allenatore anche di notevole esperienza. Per quanto riguarda la partita di ieri, diciamo, è andata benino, ma poteva andare meglio, perché la squadra era partita bene, vinceva 2-0 dopo un quarto d'ora. e se le partite durassero 45 minuti con Tona Camusia quest'ora sarebbe molto più su in classifica.
È vero, questo è proprio
sarebbe molto più su in classifica, però purtroppo le partite durano 90 minuti più svariati minuti di recupero, e nel primo quarto d'ora della ripresa il Cortona non ha retto all'urto del Pontassieve e purtroppo ha beccato due gol che sono valsi il 2-2 finale, un risultato che alla fine, diciamo, tutto sommato giusto, perché ci stava che Pontassieve ha attaccato abbastanza, quindi diciamo un 2-2 giusto. Certo che un po' di rammarico c'è, perché sei in vantaggio 2-0, poi ti fai raggiungere sul 2-2, un po' di delusione c'è, ecco.
Senti, il nuovo allenatore ha portato qualche cambiamento
diciamo
posizionamento dei giocatori?
Sì, diciamo qualche variazione c'è stata, più o meno i giocatori sono più o meno sono sempre gli stessi, però qualcuno che magari li teneva fuori forma l'ha messo in panchina e l'ha fatto subentrare nel secondo tempo, e diciamo che rispetto magari al vecchio allenatore ha effettuato i cambi un po' prima rispetto appunto a quanto faceva il vecchio mister, praticamente per cercare di dare una svolta alla partita. Purtroppo non è servito, però diciamo un po' di differenza si è notata anche in questo, e anche, come ti dicevo, nel posizionare alcuni giocatori in campo, ecco. Quindi, e come dicevo, nel primo quarto d'ora, questa primo quarto d'ora 20 minuti, questa cosa va funzionato bene, si vedeva anche la squadra anche più, non dico più vogliosa, però insomma giocava meglio, si vedeva anche tecnicamente più veloce, più grintosa. Però dopo anche il Pontassieve è una squadra di livello, perché attualmente quarta in classifica, ha fatto
dici un po' della classifica a questo punto.
La classifica non è che sia delle più rose, perché siamo in posizioni medio basse, abbastanza basse, siamo in undicesima posizione.
Ma è già una retrocessione?
Diciamo in zona spareggi per non retrocedere, diciamo, attualmente. E domenica prossima avrà una partita molto importante che andrà in trasferta a Soci, e in questo momento siamo alla pari con la squadra casentinese, quindi è veramente uno scontro diretto.
Io faccio un pronostico, sento che domenica a Soci vinciamo.
Speriamo.
Ho avuto così, come l'hai presente, l'ispirazione.
Hai quel momento di ispirazione, esatto.
Sì, mentre tu dicevi Soci, io ho sentito una vocina che diceva: noi vinciamo a Soci.
Speriamo, fosse la volta buona, speriamolo.
E ne riparleremo,
Ne riparleremo lunedì prossimo, assolutamente, con molto piacere.
Lunedì prossimo, speriamo che io ci abbia azzeccato, se non ci ha azzeccato, chissà quante improperi che mi verranno fatti. Ma per il momento, Steve, ti ringrazio, ti auguro una buona settimana, grazie per il tuo intervento, puntuale come sempre, e a risentirci alla prossima.
Buon proseguimento di puntata.
Grazie. Noi continuiamo, perché vorrei riprendere il discorso con te, presidente Fabrizio Torelli, perché vorrei sapere adesso invece come è strutturata la scuola di musica, perché è importante, perché è vero che la banda serve per suonare nelle varie manifestazioni, sono sicuro che anche a livello turistico è un momento importante, ma serve anche a veicolare, no, ai ragazzi, alle nuove leve, la passione per la musica. La Filarmonica Cortonese cosa fa?
Filarmonica Cortonese è una struttura complessa, come dicevo prima. È composta da un consiglio direttivo con 11 consiglieri, da 32 musicanti in attività, da una scuola di musica interna con corsi individuali e dagli allievi della mini band interna alla Filarmonica, che attualmente conta 32 iscritti. Quello che cerchiamo di fare per portare e diffondere, come scritto nell'atto di costituzione della Filarmonica, l'articolo 1, lo statuto della Filarmonica Cortonese, ha lo scopo di coltivare lo studio dell'arte musicale. Studio dell'arte musicale che cerchiamo in tutti i modi di diffondere, soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani. Questo come cerchiamo di farlo da un po' di tempo. Stiamo facendo attraverso una collaborazione che ormai è partita da 2 anni, una collaborazione in convenzione con l'Istituto Statale Secondario di Primo Grado Berrettini Pancrazzi di Camuscia, e il dirigente, il dottor Alfonso Noto, da questo punto di vista ci ha dato una grossissima mano. Cosa stiamo facendo? Con questa convenzione l'accordo è che noi stiamo affiancando con uno o più maestri diplomati i professori delle scuole nell'insegnamento musicale. Quindi nelle ore di lezione durante la settimana i nostri maestri vanno a scuola all'interno delle varie classi e supportano gli insegnanti in questo tipo di attività. Questo comporta poi successivamente anche dei rientri pomeridiani in accordo con la scuola, e quindi alcuni di questi ragazzi che hanno voglia di sviluppare questo tipo di conoscenza si fermano nel pomeriggio, rientrano un'ora alla settimana il venerdì pomeriggio alle scuole medie di Camuscia e fanno scuola di musica d'insieme. Cosa significa? Significa che questi ragazzi, ovviamente il numero varia a seconda delle varie giornate, per impegni di altro tipo eccetera, si fermano con i nostri insegnanti e svolgono questa attività di musica d'insieme, suonano insieme come se fosse una piccola filarmonica. I risultati sono abbastanza confortanti, perché comunque dallo scorso anno, quando abbiamo iniziato questa attività, sono entrati in filarmonica fino adesso 7 ragazzi e conto che quando riinizieranno le attività, le prove, questo 2020, se ne arriveranno altri 2 o 3 ragazzi. Quindi diciamo in totale circa in un anno abbiamo inserito 9-10 ragazzi come nuove leve all'interno della filarmonica.
Senti, brevemente, prima di mettere il prossimo brano, Fabrizio, ma se un quindicenne che non frequenta la scuola per niente vuole venire a suonare in banda, può farlo?
Assolutamente sì, noi abbiamo una persona che insegna all'interno della filarmonica, si può presentare e contattare la filarmonica. Fra l'altro l'occasione è questa per dire anche come contattare la filarmonica.
Certo.
Noi da circa 5 anni abbiamo un sito web dedicato dalla filarmonica che viene curato da Pieroni, da Marco Pieroni, dove vengono inseriti tutti i nostri riferimenti, ma anche tutte le foto, le immagini di tutta l'attività della filarmonica durante l'anno. Loro li trovano anche l'indirizzo email e i numeri telefonici al quale rivolgersi per svolgere questo tipo di attività. Questo si svolge all'interno della sede della filarmonica, che è in piazza Luca Signorelli qui a Cortona.
Benissimo, quindi ricordo che chiunque fosse in ascolto, avesse voglia, modo o di suggerire o lui stesso di partecipare alle attività della filarmonica, basta che vada nel web, cerchi Filarmonica Cortonese e troverà qualsiasi modo per poter mettersi in contatto. Stiamo parlando di banda e molti di voi, soprattutto quelli che hanno qualche annetto di più, ricorderanno che la grandissima cantante Mina ebbe uno strepitoso successo con un brano proprio intitolato La Banda. La Banda, che era però una cover della canzone in portoghese A Banda, scritta e composta da Chico Buarque de Holanda, che aveva avuto uno straordinario successo in Brasile. Noi naturalmente l'ascoltiamo nella versione della nostra Mina nazionale, La Banda. Vai!
Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò. Volevo dire di no quando la banda passò, ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì. E una ragazza che era triste sorrise all'amore, ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò, ed una frotta di bambini festosi si mise a suonare come fa la banda. E un uomo serio il suo cappello per aria lanciò, fermò una donna che passava e poi la baciò. Dalle finestre quanta gente spuntò quando la banda passò, cantando cose d'amor. Quando la banda passò nel cielo il sole ci puntò, e il mio ragazzo era lì e io gli dissi di sì. La banda suona per noi, la banda suona per voi. La 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 la. E tanta gente sorrise perché sembrava proprio che la banda
Ed eccoci ancora in diretta con i miei ospiti Osvaldo Lorenzini, Fabrizio Torelli, presidente Colon... Come posso definirti, Osvaldo? Tu sei flicorno, trombetti, come si dice?
Io nasco come flicornino.
Come flicornino.
E diciamo tutta la mia parte musicale in banda mi rimarrà sempre, sempre il flicornino. Io vengo diciamo a suonare la tromba in una seconda.
Però insomma, come definizione trombettista.
Trombettista.
Però adesso abbiamo anche un'altra presenza graditissima, e credo che la canzone che abbiamo messo non poteva essere miglior sigla di apertura per la sua presenza alla banda, perché abbiamo il maestro della banda, Luca Rotelli. Ciao Luca.
Sì, ciao Romano, ciao.
Grazie.
Buonasera
intanto
a tutti.
Grazie Luca di essere stato così disponibile. Noi stiamo parlando di banda in generale, ma potrai capire che soprattutto stiamo parlando della banda e dei musicisti di Cortona. Facciamo un po' di storia, abbiamo fatto un po' di storia, però la banda è importante perché è attuale, e tu ormai sei da 15 anni, se non sbaglio, Luca?
Dal 2002.
Quindi un po' di più.
18,
sono
18
di più.
Anni.
Quindi diciamo che dopo il maestro Di Matteo e il maestro Berardi, il terzo vero maestro della banda cortonese sei stato tu.
Si può dire così, sì, perché ho sostituito Perugini dopo un breve periodo. Non mi ricordo quanti, poi sì,
però sono stati,
io.
Si diceva prima, parentesi un po' così, abbastanza brevi,
sì,
no?
Sì, abbastanza brevi. Sì,
quindi
sì.
Tu hai fatto in tempo veramente a entrare un po' anche nella storia di questa banda, perché hai incontrato musicanti vecchi, ma soprattutto musicanti nuovi. Ecco, intanto più che qualcosa di tecnico, no, Luca? Io ti conosco perché mi fai onore della tua amicizia, quindi ti apprezzo anche come persona, so come ragioni. Mi piacerebbe
troppo buono.
Mi piacerebbe sapere da te, Luca, che cosa ha significato per te questi 18 anni di vita nella banda di Cortona, tu che sei un musicista poliedrico, hai dei gruppi, suoni in tante altre occasioni, no? Nella banda ti incontri anche con quelli che un pochino sanno suonare poco, che non sanno suonare quasi per niente. Ecco, che cosa ti hanno portato questi 18 anni?
Guarda, ti posso dire che per esperienza personale la Filarmonica Cortonese, la banda di Cortona, oppure diciamo anche in realtà comunque bandistiche, secondo il mio modesto punto di vista, sono periodi di vita che comunque ti insegnano e servono secondo me a formare il maestro, perché ti mette davanti a realtà, le vere realtà, che possono realtà di musicisti o musicanti che provengono da qualsiasi posto, vicinanze, comunque hanno una padronanza musicale che potrebbe essere anche relativa, perché chiaramente come sono tutti volontari, quindi c'è chi ha studiato di più, chi ha studiato di meno, quindi ti mettono a confronto ogni volta con delle situazioni che comunque devi saper gestire, e questa gestione particolare comunque ti forma perché, ti ripeto, diciamo che più realtà ti danno la possibilità di capire e di sviluppare metodi che poi comunque ti portano anche a delle grosse soddisfazioni, perché riuscire a fare, io parlo sempre per l'esperienza personale, riuscire a fare quello che abbiamo fatto noi in 18 anni attraverso varie generazioni di musicisti, vari livelli di bravura, siamo riusciti comunque a fare dei concerti che comunque a me hanno dato molta soddisfazione.
Quindi diciamo che il maestro della banda, come tutti i maestri anche di altre arti, altri insegnamenti, oltre che con il pentagramma, a che fare con le relazioni, quindi devi saper gestire anche quelle, no?
Sì, devi saper gestire le relazioni, perché comunque, come ben sai,
è una comunità, 30, 40, è un gruppo.
Bravo, bravo, 30-40 persone, sono 30-40 pensieri comunque, sono tutti diversi ma abbastanza che comunque vanno al contrasto.
Senti Luca, quindi, andiamo un po' sul tecnico, no? Ma i reparti di una banda, i settori di una banda, quali sono quelli insomma che la costituiscono come gruppo musicale?
Allora, i settori principali sono chiaramente i legni, gli ottoni e le percussioni, perché sono i settori fondamentali di una banda. Quindi si parla di percussioni, tutto quello che è la batteria, oggi è entrata in vigore al 100%, ma prima c'era il rullante, poi gran cassa, poi c'era il timpano, insomma tutti le varie accessori sulle percussioni. Poi fondamentali sono gli ottoni, quindi trombe, tricorni tenori, bassi, il basso tuba, sono appunto strumenti fondamentali. Poi si passa a livello legni e quindi quello che potrebbe essere clarinetti, addirittura su alcune bande il clarinetto basso, clarinetto piccolo che io ancora ho la fortuna di avere in banda, perché con Silvia, insomma, ormai anche lei è una veterana della filarmonica cortonese, quindi appunto quello il piccolo mi bemolle, flauti, come te ben sai, in questo momento ti conosci benissimo, e quindi questi sono i reparti fondamentali di una banda.
Senti Luca, prima dicevamo, parlando con il presidente, con Osvaldo, no?
Ciao Luca, che
la banda oggi ha, forse si mostra sotto due forme, no? Quando suona da fermo e quando invece sfila. Sì. Ecco, dal tuo punto di vista, a cosa devi stare attento quando si sfila e quando invece suoniamo da fermo? Quali sono le differenze strutturali, tecniche più importanti?
Allora, diciamo che le differenze sostanziali, innanzitutto ci sono bande, bisogna distinguere le bande da sfilate e quindi le bande folcloristiche, dove all'interno hanno maggiorette, quindi una struttura diversa, e poi ci sono le bande da concerto, che comunque sempre di banda si tratta, ma la struttura è sia per il programma, sia a livello di prove, sia a livello di come organizzare effettivamente il repertorio, sono sostanzialmente diverse, perché comunque a livello di gestione devi improntare una banda da sfilata con un repertorio orecchiabile che comunque dia festa, di allegria, perché comunque di allegria si parla, e quindi sulle prove imbastirai appunto la prova con dei sistemi non proprio, diciamo, dove non richiedi proprio la finezza e la finità del suono, non vai a cercare le sfumature, mentre con una banda da concerto serve delle tipologie di prove più mirate, dove andrai a vedere appunto il passaggio fatto in un certo modo, le sfumature, le entrate, insomma sono dei particolari dove la banda la sfilata non richiedono, anche se comunque i pezzi sia da sfilata che da concerto sono pezzi che comunque richiedono comunque delle prove e comunque la sua attenzione.
Senti Luca, una domanda che ho fatto anche agli altri due ospiti: tu com'è che sei arrivato alla musica? Com'è che ti sei appassionato alla musica? È stato qualcuno in famiglia? È stato un caso, per caso?
Allora, no, non è stato per caso. Io fin da piccolino amavo suonare, infatti con spirito di famosi organi, buon tempi, quelle, e quindi suonavo. Io sono chiaramente in famiglia, avevo il papà e la mamma che comunque appassionati di musica, e sono arrivato ad amare la musica attraverso chiaramente la banda, con il maestro dell'avanzato che purtroppo ci ha lasciato da un po' di tempo, e attraverso il maestro Franco Fei, dove abbiamo appunto intrapreso i primi passi, e comunque attraverso la banda io ho imparato ad amare la musica. Poi con Roberto Boncompagni, grande insegnante a tutt'oggi, insomma, professore alle scuole medie, insomma, con lui ho intrapreso la vera strada della professione, poi entrando in conservatorio a Firenze con il maestro Palaci, che abbiamo affinato il tutto.
Il tuo impegno musicale è ad ampio raggio, no Luca? Oltre che direttore della Filarmonica di Cortona, sei anche musicista in vari gruppi, sì, o in uno, non lo so, uno o due?
No, diciamo che oggi abbiamo abbandonato alcuni generi, perché noi abbiamo fatto una banda, avevamo una big band, quindi musica jazz, un gruppo di musica funky, e attualmente oggi come il 70% dei sassofonisti e dei clarinettisti, per mantenerti un po' quello che poi è lo stipendio, non è che siamo costretti, perché comunque la musica da ballo è una musica secondo me bella, difficile a suo modo, perché tutti i generi musicali comunque hanno la sua difficoltà se è fatta bene, se poi è fatta comunque così all'acqua di rose non esiste difficoltà in nessun tipo di lavoro. E attualmente suono su un gruppo di musica da ballo, su un quintetto di sassofoni, dove ci divertiamo così ogni tanto a fare qualche concerto. E qua finisce la storia.
E quindi poi tu hai anche l'erede, no? Alessio, grande batterista, che anzi salutiamo, e quindi sei a posto.
Eh sì, io a livello familiare sì, ho l'erede che è un batterista, anche lui suona, ha fatto professione da quando aveva 16 anni, poi anche lui purtroppo è oggi la musica.
Certo.
Così, però continua a suonare in gruppi, anche lui ha un gruppo rock, anche lui ha un gruppo di musica da ballo, e comunque la musica in famiglia continua a rimanere salda.
È importante, perché la musica è sempre una grande compagna di vita. Io ti ringrazio tantissimo Luca del tempo che ci hai dedicato, le tue risposte sono state veramente belle e ci son piaciute. Quindi
ringrazio il Presidente, ringrazio Osvaldo, ringrazio Pasqualino e ringrazio voi per avermi invitato, siete stati gentilissimi,
grazie.
Per me è comunque un onore.
Grazie a te,
grazie
Luca,
a te,
e a presto, ci vediamo nella sala prove. Ciao Luca e buona serata.
Grazie, ciao Romano, ciao a tutti, buonasera.
Anzi, ti dedico un pezzo, il prossimo pezzo lo dedico a te, da Franz Lehár, La Vedova Allegra.
Ti ringrazio.
Questo lo dedico a te. Ciao Luca.
Grazie mille. Ciao Romano. Ciao, grazie. Ciao.
E quindi ci sentiamo questo brano di operetta, poi magari due paroline Osvaldo le diciamo su questo pezzo. Questo l'hai riconosciuto sicuramente, Osvaldo, perché l'hai suonato chissà quante volte.
Centinaia.
È il Tace il labbro, che chiude il terzo e ultimo atto della Vedova Allegra. Le operette sono un bel repertorio per le bande, per le filarmoniche.
Assolutamente sì. Ti posso dire, per esempio, di questa Vedova Allegra, che io avevo 12 anni, e allora suonavo con la banda di Chianciano e a Roma in Piazza Navona ho vinto il primo premio come il più giovane solista di 3.000 musicanti bandistici a questo raduno.
Senti un po', ma con Osvaldo bisogna fare un'altra puntata perché c'è troppe cose da raccontare, sì, Fabrizio.
Ci sarebbe tanta musica,
quindi. No, però potrebbe essere un'idea per il prossimo anno, Andrea, fare delle puntate sulle come si dice, sulle dinastie musicali cortonesi. Mica sarebbe male, però, però per il momento dobbiamo interromperci qui, dare lo spazio all'informazione e ci lasciamo con un brano di Ivano Fossati che canta con Mina, Notturno delle Tre. Ciao, a dopo, non andate via.
La ragazza lo sa come non farmi dormire. La ragazza lo sa e lo sapeva già bene ancora prima di uscire. Lei cammina dondolando e non ancora al portone. Sperimentava su me il passo poco innocente di chi innocente non è. La ragazza ci lascia qui nella casa deserta, senza luce né candela.
E voi, semplicemente, commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci, il lunedì alle 17, in diretta su Radio Incontri in Blu.
Ed eccoci di nuovo in diretta dopo l'informazione. Il gruppo è aumentato perché è arrivato il terzo ospite graditissimo, che è Pasqualino Bettacchioli. Ciao Pasqualino.
Buonasera a tutti.
E devo presentarlo come un'altra delle grandi colonne della banda cortonese, ma non solo della banda cortonese, direi della musica cortonese, perché anche il tuo cognome Pasqualino rappresenta una dinastia di musicanti e musicisti cortonesi.
Eh sì, a parte cominciando dal mio fratello,
il grande Beppe Bettacchioli,
che suonava al basso, che dopo lui si andò a suonare anche da altre bande, e lui sempre col basso è stato. E infatti quando gli negarono che non poteva suonare più perché per motivi di salute, da allora.
E tu invece suoni la tromba, sì. La trombettista, no? E poi noi anzi ti abbiamo apprezzato molto anche sul video che hai fatto Facebook, sempre puntuale, no? Che hai registrato al cimitero della,
sì,
Monumentale.
Quella è una storia che è stata ideata insieme, d'accordo, il famoso Gioacchino Antonini, Gastone, che una volta si trovò al cimitero e si disse di fare questo omaggio ai defunti. Allora io ci provai e dopo ho trovato altri amici, quindi tutti gli anni il 2 di novembre a mezzogiorno, dopo che ha finito di suonare la campana del cimitero, si fa il silenzio.
E ti ringraziamo perché è un momento importante per le comunità, anche questi diciamo riflessioni musicali, no? Davanti al crocifisso è molto molto significativo e molto bello. Senti Pasqualino, tu sei entrato in banda quando?
Io avevo 8 anni.
8 anni, quindi diciamo sono un po' di anni.
Sono un po' di anni, sì.
Un
sì,
po'
sì,
di
sì,
anni. E ancora non molli.
Finché posso.
Ci mancherebbe. Ascolta Pasqualino, ma e tu quanti maestri hai visto in banda?
Io cominciai col maestro di Roma.
Berardi.
Cominciai col Berardi.
Vito Berardi.
Maestro Vito Berardi. Dopodiché la scuola la faccio con lui. E dopo, quando lasciò lui, c'era il famoso Tacconi, che era capobanda,
sì,
che ci prese lui. Allora si
cominciò. Poi è arrivato Di Matteo.
Dopo Di Matteo, però io un po' di tempo sono stato col Tacconi, che sarebbe stato il babbo di Angiolino Tacconi.
Tutti cortonesi.
Senti, ma lui non era anche capobanda, non era maestro.
Ma tu suoni anche in un'altra banda, per oltre
Castiglio Fiorentino e a Farneta.
Quindi
tre bande.
Complimenti. Allora, torniamo invece al presidente. Presidente, chiaramente le associazioni così importanti hanno anche, sono attenzionate, diciamo, dalle amministrazioni, perché sopravvivono grazie anche all'aiuto delle amministrazioni. Ho visto che il nuovo assessore alla cultura, Francesco Attesti, ha preso molto a cuore il futuro della banda. Ci puoi anticipare qualcosa, se c'è in programma qualche nuova struttura all'interno della banda? C'è niente di nuovo? Cosa bolle in pentola?
Io sono molto contento del fatto che il maestro Attesti è appena arrivato con questa amministrazione, si è subito interessato di tutte quelle che sono le realtà non solo musicali del comune di Cortona. Per quanto riguarda la parte musicale, ovviamente che lui è un musicista, e per quanto riguarda la filarmonica ci ha subito contattato e si è interessato a quelle che è la nostra realtà. Noi a breve avremo un incontro ufficiale con l'assessorato e quindi con il maestro Attesti a giorni, e quindi in quella sede vedremo tutte quelle che sono le proposte che ci verranno fornite e tutto quello che sarà la nostra, diciamo, gli sviluppi di questa collaborazione. Noi speriamo tanto in questo interessamento di un musicista, perché penso che più di altri potrebbe, fra virgolette, aiutarci anche a far funzionare meglio dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista musicale la nostra associazione. Quindi ci attendiamo molto da questo incontro e da questa collaborazione con l'amministrazione comunale. Noi sì, dobbiamo molto al comune di Cortona, perché comunque ricordiamo che la filarmonica è una parte fondamentale, dell'amministrazione comunale. Quindi, infatti, dal 1877 è stata fondata con un atto, la filarmonica cortonese, con un atto dell'amministrazione comunale. Quindi la filarmonica è una, associazione del tutto comunale.
Possiamo dire, Presidente, che la filarmonica cortonese, la banda cortonese, sta vivendo un momento buono di ripresa, con tanti ragazzi, tanti giovani che stanno venendo a suonare?
Sì, come tante associazioni ci sono dei punti alti e dei punti bassi. Da quando ci sono io abbiamo avuto già 2 cicli di nuovi musicanti, e questo che abbiamo appena attraversato è stato un ciclo negativo, però adesso siamo in ripresa. In ripresa dal punto di vista proprio dell'organico, perché ricordiamo che è un'associazione di volontari, di volontariato, quindi è un'associazione che vive sulla volontà, fra virgolette, il sacrificio di chi è il divertimento di chi viene a suonare. Vive questa nuova realtà soprattutto col fatto che stanno entrando molti ragazzi giovani, giovanissimi, delle scuole medie, con la collaborazione delle scuole medie, con la convenzione che abbiamo fatto, e diciamo questa è l'occasione anche per dire a tutti quelli che sono in ascolto, che potrebbero aver voglia di entrare in banda, ragazzi giovani, che noi cerchiamo di aiutare tutti coloro che hanno voglia di fare musica soprattutto fiati, ovviamente, perché la filarmonica è percussioni e fiati, e mettiamo a disposizione anche una certa quantità di strumenti proprio per far iniziare l'attività attività musicali e l'insegnamento. Mettiamo a disposizione anche questi strumenti, sono in comodato d'uso, quindi chi viene da noi può prendere lo strumento e usarlo, e lo strumento rimane di proprietà della Filarmonica. Poi ovviamente se non è più di suo gradimento, lo strumento rimane da noi, però gli diamo questa possibilità. In più gli diamo la possibilità di studiare con un maestro diplomato, e una parte del, fra virgolette, dei costi di questo insegnamento è a carico della Filarmonica. Quindi chi volesse, fra virgolette, intraprendere questa attività lo può fare con tutti i vantaggi che lo può fare con noi, insomma.
Venite a suonare in banda, grandi e piccoli, quindi proprio a maggior ragione, no? Per quello che tu hai detto, per questa fase in positivo, siamo particolarmente felici di questa attenzione dell'amministrazione nei nostri confronti. Io parlo, dico nostri, perché faccio parte anch'io della banda, con tanta soddisfazione, tanto affetto, più che perché da tanto, dal 1900, non lo dico, perché se no fate i calcoli e scoprite quanti anni ho, quindi non ve lo dirò mai. Allora Osvaldo, adesso ascolteremo un brano che è intitolato The Star Spangled Banner, bandiera a stelle e strisce, che è il bellissimo inno americano. Che cosa ti ricorda?
Tantissime cose, perché quando la banda dell'esercito ha inciso per la prima volta questo pezzo, io suonavo con loro, era il 1975,
e quindi
ancora ho il disco originale della RCA che abbiamo fatto. Io faccio poche cose, perché io, essendo l'unico persona non diplomata a conservatorio dei 102 sottufficiali che suonavano, però la mia parte l'ho fatta anche io.
Poi nel nostro piccolo l'abbiamo suonata tante volte, sì, verso giugno,
senza,
no?
Dubbio.
Perché accogliamo, no Pasqualino? Sì, accogliamo gli americani.
Sì.
Quante volte l'hai contate, quante volte l'abbiamo suonata? Sì. Impossibile.
No, io posso ricordare soltanto una cosa, che quando col gruppo storico di Cortona si andò in America,
sì,
per fare delle manifestazioni, e ora non mi viene il nome del paese, insomma, comunque sulla città che
si... Ad Athens?
No.
Vabbè, comunque in, sì, America.
Stando in America, il gruppo dei sbandieratori di Cortona, tra cui c'era due trombe sole, uno che ha parlato da poco e io, faceva i squilli, e allora mi ricordo soltanto che l'inno americano su un giorno l'ho suonato per 37 volte.
Sentite, quindi più di una volta all'ora.
Sì,
una volta e mezza
volte
all'ora.
Perché lo ricevevano sempre, e anche perché loro nel frattempo, che mentre noi si suonava l'inno, loro battevano le mani. Mi ricordo un particolare simpaticissimo: si andava a fa colazione e non si riusciva mai a entrare. Dopo io gli feci l'inno di americano, loro battevano le mani con la mano al cuore, e noi si passò tutti a far merenda.
Eh sì, perché gli americani, quando sentono le prime note dell'inno americano, in piedi, la mano sul cuore, questa è una scena che si ripete e si ripeterà,
certo.
Osvaldo, anche il prossimo giugno, quando la banda di Cortona accoglierà gli studenti americani con l'inno americano, The Star Spangled Banner. Beh, veramente, veramente bello. Dicevamo che la banda di Cortona ha anche ha avuto e ha tuttora anche un ruolo come attrazione turistica, no? Perché abbiamo visto tante volte che si fermano, fanno le foto, saremo stati fotografati praticamente in tutto il mondo, no? Perché Cortona ha sempre avuto questa vocazione turistica. Ma secondo voi, è una domanda che faccio a tutti, no? Ma secondo voi potrebbe essere utilizzata un pochino di più durante l'estate, oppure d'estate si chiude baracche, burattini e buonanotte sonatori? Sentiamo il presidente, ecco. Sentiamo il presidente.
Diciamo che ormai è un'abitudine consolidata che tutta l'attività della Filarmonica Cortonese si concentra poi nel mese di giugno, fino a tutto il mese di giugno. Poi per quanto riguarda i mesi di luglio e di agosto c'è questa tradizione trovata e consolidata che comunque non vengono svolte attività della Filarmonica.
Che però non voglio, obbedisco al mio presidente, ci mancherebbe altro. Però non è del tutto vero che è una tradizione, perché io e Osvaldo ci ricordiamo quante volte abbiamo suonato d'estate, Osvaldo.
Senza dubbio.
Pasqualini.
No? Basta vedere anche la sagra della bistecca, quante volte siamo stati.
Per anni. Per diversi anni.
Sì.
Quindi sì, c'è una frattura, c'è una frattura
consolidata da quando ci sono io, allora. Quando sono arrivato io era già così, quindi.
Ok. No, però magari potrebbe essere, ovviamente oggi non si può più improvvisare niente, no? Perché ormai siamo nell'era delle cose precise e quindi dobbiamo trovare degli spazi, però secondo me, ma è così un parere che non conta niente, no? Però secondo me degli spazi estivi in qualche modo si potrebbero trovare, perché potrebbe essere veramente un momento di soddisfazione per chi suona e poi anche importante per il turismo, insomma, perché ormai dove andiamo, non so voi, io non è che vado in vacanza tantissimo, perché sto molto bene a Cortona, però tutte le volte che io vado da qualche parte d'estate la musica è dappertutto, di tutti i tipi,
ovunque,
gente che sa suonare, gente che non sa suonare, gente che fa finta di suonare, perché oggi ce n'è tanta di gente che fa finta di suonare, e quindi è giusto anche dare spazio, ovviamente. Ora, scusate se mi accaloro un po' su questa cosa, però è vero che è importante lo spazio per chi sa suonare benissimo, però le bande, insomma, hanno un ruolo, no? Che dite?
Assolutamente sì. È una cosa che, diciamo, che è una mia battaglia. Io faccio un po' il Don Chisciotte contro i mulini a vento, perché ormai sono anni che dico che la banda, specialmente in estate, potrebbe far comodo qualche volta, anche a riempire qualche giorno morto, tante cose. Chiaramente oramai c'è questa, sono una ventina, 25
sì,
anni,
sì, ha ragione,
che ormai c'è questa abitudine, e purtroppo non so neanche se sarà fattibile questa cosa, vediamo se ci riesce a fare anche meno persone.
Ma io accolgo questa richiesta che mi giunge da questi microfoni, anche perché io non sono musicista, sono il cosiddetto presidente amministratore.
Non è la sede ufficiale.
Amministratore
questa.
Di questa cosa, per cui non sono io che vado in piazza a suonare, a fare la manifestazione, e quindi per me potete tranquillamente organizzarlo quando siete
d'accordo,
e quindi va benissimo.
È bello terminare con una proposta che è soltanto ufficiosa, perché le proposte ufficiali si fanno all'interno del consiglio di amministrazione. Mi dicono dalla regia che ho pochissimi secondi, quindi mi rimane il tempo di ringraziare. C'è qualcosa che vuoi dire?
No, voglio ricordare che una cosa che non abbiamo che detto è che tutte le estati, quindi a giugno, nell'ultima settimana di giugno, la Filarmonica Cortonese organizza la manifestazione filarmonica in piazza, proprio perché noi già da 12 anni abbiamo voluto riportare la musica popolare, che è anche espressione delle filarmoniche, all'interno delle piazze.
Ci puoi dare le date?
Le date di quest'anno, sì, io ve li do, l'ho già comunicato al comune. Le date sono dal 23 giugno al 26 giugno 2020.
Quindi dal 23 giugno al 26 giugno tutti a Cortona ad ascoltare le bande, in particolar modo la mia, che è quella di
ovviamente.
Cortona.
Ovviamente.
E quindi il tempo rimane di ringraziare Osvaldo Lorenzini,
grazie,
trombettista,
grazie
Pasqualino Vettacchioli, trombettista, il presidente della Filarmonica Cortonese, Fabrizio Torelli. Grazie.
grazie dell'invito.
E grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie ad Andrea Capecchi dall'altra parte del vetro, come sempre buona settimana a tutti, ci risentiamo lunedì, ciao, ci lasciamo con un brano di Gabriella Ferri, bellissimo, travolgente, ciao.
Tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni.
Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio. Così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello.
Oh. Anche tu così presente,
sempre,
così solo mia,
sempre,
sempre, mia.
Sempre. Tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Certo è così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritorno.